al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ricordo infine che domani si aprirà la tradizionale settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Ogni anno essa costituisce per quanti credono in Cristo un tempo propizio per ravvivare lo spirito ecumenico, per incontrarsi, conoscersi, pregare e riflettere insieme. Il tema biblico tratto dal Vangelo di San Luca riecheggia le parole di Gesù risorto agli Apostoli: «Voi sarete testimoni di tutto ciò». Il nostro annuncio del Vangelo di Cristo sarà tanto più credibile ed efficace quanto più saremo uniti nel suo amore come veri fratelli. Invito pertanto le parrocchie, le comunità religiose, le associazioni e i movimenti ecclesiali a pregare incessantemente, in modo particolare durante le celebrazioni eucaristiche, per la piena unità dei cristiani.
L'annuale settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, iniziata lunedì, rinnova l'invito all'impegno per il progresso del cammino ecumenico attraverso l'annuncio instancabile del Vangelo e l'esempio della comunione fraterna. Il tema scelto per quest'anno, che abbiamo appena ascoltato nelle parole del Papa, voi sarete testimoni di tutto ciò, tratto dal capitolo 24 del Vangelo di Luca, si collega alla conferenza missionaria di Edimburgo del giugno 1910, quando oltre 1000 esponenti del protestantesimo e dell'anglicanesimo si riunirono in quella città scozzese per riflettere sulla necessità di giungere all'unità, onde rendere più efficace la comunicazione del Vangelo. Il centenario di questo avvenimento, che sarà celebrato nel prossimo mese di giugno, contribuisce a mettere in rilievo il nesso profondo che c'è tra missione e comunione nella vita dei fedeli e delle chiese cristiane, alla luce delle parole di Gesù nell'ultima cena: da questo riconosceranno che siete miei discepoli se vi amerete gli uni gli altri. Sull'urgenza della riconciliazione tra i cristiani come strumento per una evangelizzazione pienamente efficace, Giovanni Paolo II si esprimeva così nella sua enciclica Ut Unum Sint: è evidente che la divisione dei cristiani è in contraddizione con la verità che essi hanno la missione di diffondere e dunque essa ferisce gravemente la loro testimonianza. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, bentrovati all'ascolto di questa puntata di Al di là della notizia che dedichiamo alla corrente settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Saluto e ringrazio Roberta Maccaroni alla parte tecnica, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Oggi parliamo di unità attraverso un'esperienza particolare, quella del SAE, il Segretariato per le Attività Ecumeniche, un movimento di laici di diverse confessioni cristiane impegnate nell'ecumenismo che è nato a Venezia nel 1947. Nel 59, all'annuncio del Vaticano II, il SAE si trasferì a Roma, dove con l'incoraggiamento di Papa Giovanni XXIII fu trasformato in movimento nazionale, interconfessionale e laico. Nel 66 si costituì in Associazione Nazionale di Laici, articolata per gruppi locali. Questa è la storia del Segretariato Attività Ecumeniche, ma noi ne parliamo proprio con la principale ispiratrice e fondatrice, la signora Maria Vingiani, che in questo momento è al telefono con noi. Signora Vingiani, intanto grazie per aver accolto il nostro invito, buongiorno.
Grazie a voi.
Ecco, le chiedo come vive questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che ricordiamo quest'anno prende spunto da un tema biblico tratto dal Vangelo di Luca, che ricorda le parole di Gesù risorto agli apostoli: voi sarete testimoni di tutto ciò. Dunque ricorda che il nostro annuncio del Vangelo è più credibile ed efficace quanto più siamo uniti.
Questo è il cuore di tutto l'ecumenismo, non solo del tema di quest'anno, insomma, anche se quest'anno è meglio circostanziato dato l'orientamento del testo di Luca, ma certamente i cristiani nella storia che vivono la fede ne devono essere testimoni. Gesù questo ha detto ai suoi apostoli e noi che ne siamo in qualche modo i continuatori dobbiamo vivere dando questa testimonianza, ancora di più in tempo ecumenico, cercare di darla insieme sulle cose sostanziali della fede e quindi le più fedeli al testo evangelico, darla insieme perché di una testimonianza contraddetta, contrapposta e diciamo che crea disappunto e divisione non si avvantaggia nessuno.
Oggi il cammino ecumenico in Italia deve fare i conti con una situazione sociale particolare, il grande aumento dell'immigrazione. Tanti cristiani di altre confessioni arrivano in Italia da altri paesi. Questa è un po' una sfida per la Chiesa?
Certamente, le cose si fanno più complesse, ma questo può essere anche uno stimolo in più a dare importanza all'urgenza ecumenica, cioè a trovare il modo di intanto conoscersi, incontrarsi, dialogare nella situazione concreta nella quale veniamo a trovarci e tenere sempre presente il fatto che il frutto di questo incontro e di questo dialogo deve essere in linea con l'obbligo della testimonianza che il Vangelo ci impone.
Lei nel 1947 a Venezia faceva nascere il SAE, Segretariato Attività Ecumeniche, questo movimento di laici, di diverse confessioni appunto impegnati nell'ecumenismo. Ecco, che ricordi ha di quell'epoca?
Ma più che ricordi, la passione e lo slancio iniziale permane. È sempre questo il problema, che siamo chiesa tutti, siamo chiesa i pastori, i teologi, i responsabili, ma anche i laici. E allora di un problema di chiesa di cui io mi ero fatta in qualche modo consapevole per l'esperienza che Venezia offre di guardarsi bene intorno, di prendere atto delle cose che si espongono, le varie chiese, le varie denominazioni mi avevano creato una situazione di grande difficoltà nel momento in cui c'era un problema di risolvere un orientamento di fede e quindi anche un orientamento di chiesa, mi aveva messo davanti questa diversità che non era soltanto diversità, era una diversità contrapposta, polemica e quindi che non rispondeva a una linea di una verità evangelica la quale si annuncia, si offre, si presenta e quindi fa anche proseliti naturalmente. Quindi questa situazione mi creò problemi molto grossi sul piano della vita personale di fede, sul piano del pensiero e della cultura, voglio approfondirla anche per ragioni appunto personali e quindi anche fino alla tesi di laurea mi sono portata avanti questo problema per chiarirlo a livello anche di collaborazione universitaria e ne venne fuori qualche elemento molto positivo, non solo per me ma anche credo intorno a me. Quindi nacque un gruppo interconfessionale con la presenza anche ebraica, perché già era chiaro che il fondamento era tutta intera la scrittura, quindi Nuovo e Antico Testamento, e quindi sia pure segretamente o quasi nella clandestinità cominciamo una serie di incontri, ma come laici non c'erano preti, non c'erano pastori qualificati con ruoli pubblici, quindi un cammino un po' nella clandestinità per il rispetto della situazione che non voleva confusione all'improvviso. Uscivamo da una guerra, tra l'altro, che di differenze ne aveva sottolineate fin troppe, che quindi si trattava di andare verso una forma di incontro attraverso il dialogo. Cominciamo così, dopodiché il patriarca di Venezia diventò papa, annunciò un concilio ed era perfettamente naturale che io sentissi il bisogno di viverlo da vicino, finalmente un concilio per l'unità dei cristiani. Fondamentalmente questo era l'annuncio del pensiero di Papa Giovanni e certamente su questo fronte il concilio ha camminato, ha prodotto documenti ai quali siamo molto legati e impegnati a renderli attuali, attivi, in funzione nella realtà italiana e oltre.
Appunto, signora Vingiani, come lei ha ricordato, fu Papa Giovanni XXIII a incoraggiarla a trasformare il SAI in un movimento nazionale. Qual era l'idea ecumenica che spingeva Papa Giovanni?
Oh, era veramente ovviamente il dialogo, la fraternità, per lui non poteva essere altra. Il Vangelo è il messaggio che ci accomuna, ci obbliga, ci vincola, ci tiene nella linea della testimonianza, quindi insieme guardiamo alla storia, viviamo nella storia. La storia non è ineluttabile, la storia può e deve essere cambiata e l'uomo può cambiarne il corso, e quindi uscire da una situazione bloccata di separazione, di contrapposizione, attraverso l'esperienza dell'incontro e del dialogo, andare verso una forma di convivenza, di fraternità più autenticamente evangelica.
Come riuscì lei a mettere d'accordo laici di confessioni cristiane diverse a collaborare? Quale fu secondo lei la strada dell'unione?
A parte che nelle altre chiese i laici erano già, nelle chiese evangeliche soprattutto, protagonisti. Il pastore, diciamo, è un elemento di collegamento, ha un ruolo ministeriale, certamente, come i sacerdoti nella comunità cattolica, ma i laici erano già molto più attivi nel mondo evangelico che non nel mondo cattolico, quindi semmai si trattò di adeguarsi, di vedere insieme, di essere aiutati e di tentare un cammino insieme. L'incontro e il dialogo furono l'esperienza che fruttò addirittura sul piano di un impegno nazionale, che poi io favorì l'organizzazione di un movimento. Naturalmente ci attenemmo a un compito di laici, perché i laici hanno l'obbligo di vivere nella storia, costruire la storia personalmente, responsabilmente, coinvolgere le gerarchie, che invece naturalmente furono coinvolte sul piano dell'apporto culturale, della competenza, dell'esercizio del loro ministero, ma senza coinvolgimento associativo. L'associazione è esclusivamente di laici di ogni chiesa e denominazione, ma di laici soltanto, e finalmente i laici cristiani, che hanno nel battesimo il loro ministero, il loro sacerdozio e il loro impegno a servire e a testimoniare del Vangelo nella storia.
Ecco, appunto, secondo lei quale contributo determinante possono portare i laici ancora oggi nel cammino ecumenico?
Il contributo può essere proprio quello della migliore disponibilità all'incontro, al dialogo, senza timore di dover incontrare, diciamo, difficoltà, e anche di poter cambiare qualche posizione mentale, culturale, che chiusi nella propria solitudine, insomma, sono problemi che bloccano anche il respiro dell'anima, che nell'incontro si arricchisce dei diversi modi di lettura e anche dei diversi modi di testimoniare del Vangelo.
Sono più di 50 anni che lei è impegnata nel movimento ecumenico.
Sì, sì,
c'è
sì.
Un ricordo particolare di tutti questi anni, dal punto di vista proprio della collaborazione con le altre confessioni cristiane? Un momento?
Ma direi che il ricordo più forte che ho è la sofferenza grande, da bambina potrei quasi dire, di vedere a Venezia tutte queste chiese con i loro titoli nel frontespizio, che si chiamavano tutte chiese, testimoniavano tutte o volevano testimoniare di Cristo e del Vangelo, ma si muovevano in conflitto e in contrapposizione. Questa fu la sofferenza più forte, era uno scandalo, perché contraddiceva il Vangelo, che propone un cammino di fraternità e non di conflitto. Ecco, su questa sono partita. Per capire qualcosa di più ho dovuto studiare, darmi da fare, cercare in Italia e all'estero delle situazioni con le quali confrontarmi, per le quali favorire, se era possibile, gli incontri, il dialogo, il miglioramento. Anche uno studio di tesi di laurea fu fondamentale per me, e forse anche per l'ambiente universitario nel quale mi sono mossa a quell'epoca. Adesso, che dire, è un dono di Dio l'ecumenismo, bisogna assolutamente continuare a viverlo come tale, arricchirlo di doni di generosità, di apporto, di volontà di contributo, mettere al bando la sfiducia, perché la fede si vive nella speranza.
Infine, signora Vingiani, lei ci ricordava che fin dall'inizio l'attività del SAI, l'attività ecumenica del SAI, è stata vissuta anche in collaborazione con il mondo ebraico. So che alle vostre riunioni partecipava spesso il rabbino Disegni, oggi capo della comunità ebraica di Roma.
Per 10 sessioni consecutive abbiamo avuto come maestro. però io abbino disegni. Certamente perché? Perché io naturalmente fin dall'inizio mi sono convinta che tutta la scrittura era fondamentale per vivere il cristianesimo. Gesù è ebreo, è nato ebreo, ha testimoniato all'interno del mondo ebraico la sua missione, la sua, diciamo, il suo ruolo nella storia, e allora tutto questo ci ha portato al legame forte con Israele. Israele è il fondamento di tutto, non si può vivere il Vangelo senza la radicalità della premessa veterotestamentaria, e quindi tutta l'esperienza ebraica è l'esperienza di Gesù nella storia. E allora questa ci ha obbligato ad una collaborazione, ma poi non è solo la collaborazione, ma è proprio la ricchezza che ci è venuta da tutto questo, una ricchezza a cui non saprebbe e non possiamo rinunciare. L'ecumenismo, cioè l'incontro dei cristiani che si sono storicamente separati proprio perché hanno perduto l'aggancio alla radice, certamente anche perché hanno perduto e rinunciato l'aggancio alla radice, perché hanno sconfessato Israele, sono stati storicamente purtroppo anche antisemiti per la loro buona parte, tutta la storia drammatica fino alla Shoah la conosciamo, e allora certamente questo recupero per ragioni storiche, per ragioni etiche, ma soprattutto per ragioni di fede, questo recupero di un aggancio alla scrittura tutta intera e di un inserimento nel popolo biblico come storia, come guida, come spiritualità, come etica, soprattutto noi come cristiani dobbiamo recuperarlo, e perciò questo dialogo ebraico-cristiano è fondamentale per essere cristiani oggi.
Lei era in sinagoga all'incontro del Papa con il Rabbino Disegni, che passo è stato quello?
L'impatto per me è stato molto importante, per quante discussioni ci fossero intorno anche nel mondo ebraico, non si abbandona mai l'esperienza del dialogo, l'idea e l'occasione di un incontro e di un dialogo, quindi è stato assolutamente positivo sotto questo punto di guardarsi in faccia, guardarsi negli occhi e dirsi le cose con autenticità che fanno problema, che fanno difficoltà, ma anche mettere insieme le linee costruttive della proposta e della speranza. Sono momenti molto forti della vita di fede dei due mondi, tra cui poi, tra l'altro, voglio dire, abbiamo la scrittura insieme. E quindi questo aiuta moltissimo. Le difficoltà che ci sono state all'interno del mondo ebraico stesso non abbiamo motivo di indagarle noi, non ne abbiamo tutti gli elementi, sono problemi certamente di questi fratelli che hanno difficoltà qualche volta naturalmente anche a condividersi negli orientamenti pratici. Ecco, io credo che se l'invito, come sembra, è venuto proprio dalla comunità ebraica e dal rabbino Riccardo Disegni, che io stimo moltissimo, certamente è stato una buona cosa, un buon gesto, ed è stato molto importante avere mantenuto l'impegno e anche avere accompagnato la realizzazione dell'incontro con tanta dignità, accoglienza, spirito autentico di fraternità che chi era nell'ambiente domenica ha sentito attorno a sé, e tutto questo non può essere che accolto con gioia, con consolazione, proprio perché bisogna arricchire il cammino nella storia di dialogo, incontro e soprattutto di esercizio di fraternità.
Signora Vingiani, la ringraziamo molto per essere stata con noi, ancora buona giornata.
Grazie, buon lavoro a voi.
Ringraziamo molto Maria Vingiani, presidente emerita del segretariato attività ecumeniche, di cui è stata la principale ispiratrice, la fondatrice. In questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani continuiamo a parlare dell'attività di questo movimento di laici di diverse confessioni cristiane impegnate nell'ecumenismo. Andiamo a vedere proprio sul territorio, a Roma, come lavora il SAE, salutando Stefano Ercoli, che è responsabile del segretariato attività ecumeniche a Roma. Ingegnere Ercoli, grazie per aver accolto il nostro invito, buongiorno.
Grazie a voi.
Le chiedo subito, da un punto di vista proprio del cammino ecumenico attuale, quali sono secondo lei le maggiori difficoltà e quali sono le più grandi speranze? Sappiamo che stiamo vivendo una settimana di preghiera che ci ricorda l'urgenza della riconciliazione tra i cristiani per un'evangelizzazione più efficace. Ecco, da questo punto di vista, come vede il cammino ecumenico, lei che come laico è impegnato in particolare per il SAE romano?
Sì, oggi le sfide del cammino ecumenico sono legate alle sfide del mondo così come lo viviamo. Vediamo queste grandi tragedie che purtroppo si verificano, questi fenomeni così importanti delle migrazioni che interpellano naturalmente le nostre chiese e interpellano l'ecumenismo. In questo senso anche l'impegno ecumenico è chiamato in causa e deve essere in qualche modo attualizzato, rivisto alla luce naturalmente della parola di Dio, e c'è sempre più necessità di fare questo cammino insieme. Tra l'altro il tema della conferenza di Edimburgo sulla testimonianza comune viene in un momento estremamente significativo, perché testimonianza e fraternità sono i due elementi su cui si gioca la capacità dei cristiani di essere credibili rispetto al mondo odierno.
Perché ha scelto come laico di impegnarsi nelle SAE? Com'è nata questa sua, diciamo, vocazione?
È nata come giovane catechista di una parrocchia che insieme ad altri giovani e guidato da un giovane sacerdote si è interrogato sulla qualità, sul modo di portare la catechesi ai bambini in maniera più seria, più approfondita, e in questo cammino ci siamo incontrati con il percorso del SAE, del Segretariato Attività Ecumeniche, dove l'ecumenismo non è una questione di addetti ai lavori, ma è un modo di vivere in maniera più seria e più approfondita la propria fede, e in questo senso anche rivedere e quindi dare più spessore alla catechesi, alla testimonianza e alla vita delle nostre comunità.
Ecco, dal punto di vista proprio personale, l'incontro, il colloquio con cristiani di altre confessioni, che ricchezza spirituale le dà?
Intanto l'aver incontrato tante persone di una fede autentica, profonda, e che con questa loro testimonianza hanno arricchito, mi hanno fatto comprendere meglio il mio modo e la mia fede nella comunità dove opero, dove vivo e dove porto la mia testimonianza. L'ecumenismo in fondo ci aiuta proprio questo, ad essere cristiani più autentici. Ognuno nella chiesa, nella comunità dove vive.
Ecco, infine le chiedo quali sono le attività del SAE di Roma per questa settimana di preghiera, gli appuntamenti principali.
Il SAE naturalmente ogni anno offre un cammino di formazione ecumenica alla base, dove si incontrano cristiani di diverse denominazioni, e quindi insieme a questi incontri, in questi momenti forti, in particolare nell'ambito della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, promuoviamo incontri di preghiera, l'incontro di preghiera che tradizionalmente si svolge nella domenica, si colloca nel contesto della settimana e che vede ogni anno la visita e l'ospitalità di una comunità diversa. Quest'anno saremo ospiti della Chiesa Luterana di Via Sicilia. È un momento di condivisione e di fraternità molto forte, molto intenso, perché nella preghiera e nell'ascolto della parola di Dio è uno dei momenti fondamentali in cui si esprime questo ecumenismo spirituale che è un po' alla base anche di ogni cammino ecumenico.
Quindi possiamo unirci al Papa che domenica scorsa invitava le parrocchie, le comunità religiose, le associazioni, i movimenti ecclesiali a pregare incessantemente per la piena unità dei cristiani.
Assolutamente, mi sembra una cosa fondamentale.
Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie dunque a Stefano Ercoli, responsabile del segretariato attività ecumeniche a Roma, che ci ha ricordato questo appuntamento domenica 24 alle 18 nella chiesa luterana di Via Sicilia. Il gruppo romano del SAE promuove una serata di preghiera e fraternità insieme ai rappresentanti delle diverse confessioni cristiane della città. Ricordiamo le parole pronunciate quest'oggi all'udienza generale dal Papa, proprio ricordando la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che stiamo vivendo. Il Papa ha ricordato che nel mondo odierno i cristiani devono offrire una testimonianza di comunione, se ad un mondo che non conosce il Signore, che si è allontanato da Lui o che si mostra indifferente al Vangelo, i cristiani si presentano non uniti, anzi spesso contrapposti, sarà credibile l'annuncio di Cristo come unico salvatore del mondo e nostra pace? Con questa domanda di Benedetto XVI chiudiamo la puntata di oggi, ci fermiamo qui per il momento. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto, restate sulla Radio Vaticana in diretta. A questo punto, come sempre, i titoli del TG1 delle 13.30 che sono andati in onda qualche minuto fa, grazie alla regia, grazie a Roberta Maccaroni, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio, li riascoltiamo insieme. In primo piano c'è sempre la tragedia di Haiti, vi ricordo poi l'appuntamento alle 14 con il nostro radiogiornale, ma sentiamo com'era il sommario del TG1 di oggi.
La terra trema ancora ad Haiti, panico e nuovi crolli, i soccorritori non si arrendono, viva tra le macerie bimba di 23 giorni. Poche speranze per i due italiani ancora dispersi, domani parte Bertolaso che dice ecco il nostro contributo per l'emergenza. Giustizia, via libera del Senato al cosiddetto processo breve, protestano le opposizioni, la maggioranza misura sulla durata certa e per il bene di tutti. Il Massachusetts vota per i repubblicani che vincono il seggio di senatore che fu di Ted Kennedy, a rischio le riforme di Obama. Gela, la mafia vuole uccidere l'ex sindaco Crocetta, nel mirino delle cosche anche la cugina di un magistrato. Manchester United in crisi, perde il derby con il City di Mancini e per i debiti il proprietario chiede un prestito ai giocatori. E buongiorno dal TG1, lo avete sentito dai nostri titoli, la terra trema ancora ad Haiti. Nella capitale Port-au-Prince è stata avvertita poco fa un'altra forte scossa di terremoto, a quanto pare del sesto grado della scala Richter, tanto panico naturalmente, nuovi crolli, attività sismica che va evidentemente a complicare il lavoro già difficile, molto difficile delle squadre di soccorso che però non si arrendono. Allora andiamo subito in diretta a Port-au-Prince, dove c'è l'inviato Alessandro Gaeta. Alessandro.
Sì, la scossa è stata per fortuna intensa ma breve. Noi ci trovavamo assieme al personale medico dell'ospedale italiano al primo piano della foresteria. Il tempo di iniziare a fare le scale già tutto era finito. Naturalmente questa scossa forte non ha creato però alcun tipo di danno alla struttura e naturalmente nessun problema agli italiani che stanno lavorando in questo momento a Haiti, che stanno collaborando alla macchina dei soccorsi. Tutta la popolazione, noi ci siamo dovuti spostare, siamo usciti subito, si sono riversati per le strade, si è scatenato un gran traffico, anche perché da ieri nelle stazioni di servizio è tornata sia il gasolio che la benzina e questo ha contribuito naturalmente a generare confusione. La macchina dei soccorsi gira ancora lentamente, soprattutto il problema è che non è sufficientemente visibili, stanno comparendo in città diverse striscioni, cartelli con richieste di aiuto. Ci sono località come Leocan, per esempio, che è a soli 17 km da Port-au-Prince, che ancora non è stata raggiunta da soccorsi efficienti. La scossa, nel ripetervi, prima di ridarvi la linea, vi ripeto, la scossa secondo fonti americane sarebbe del 6,1 gradi della scala Richter, non ha creato danni all'ospedale italiano né ha creato problemi al personale che ci lavora. Prima di restituire la linea allo studio, vediamo assieme il servizio.
Ad una settimana dal terremoto torna il traffico a Port-au-Prince, ma non per la macchina degli aiuti che continua a girare lentamente, ma per la benzina che è tornata nelle stazioni di servizio.
Cariche di benzina legate dietro il motorino, ignorando qualsiasi norma di buonsenso e di sicurezza. È un vero e proprio assalto alla diligenza quello che avviene qui in questo benzinaio di Port-au-Prince, dove oggi è tornata la benzina.
Per le strade della città.
E avete sentito il servizio di apertura del TG1 delle 13.30, avete sentito come il telegiornale di Rai 1 dava le notizie principali che riguardano questa nuova scossa e ancora la situazione drammatica dei soccorsi ad Haiti. Vi rimando però al nostro notiziario, quello della Radio Vaticana, alle ore 14 per altre informazioni. E a questo proposito voglio ricordarvi anche il conto corrente postale della Caritas Italiana per sostenere gli interventi in corso verso ad Haiti. Si possono inviare offerte a Caritas Italiana tramite il conto corrente 347013 347013. La causale è emergenza terremoto Haiti, 347013 emergenza terremoto Haiti. Per ogni informazione sui diversi metodi attraverso i quali si può contribuire al lavoro della Caritas Italiana potete anche chiamarci al nostro numero verde 800 208 802. Radio Vaticana in diretta, sono le 13.41, stiamo parlando della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che è stata al centro dell'udienza generale di Papa Benedetto XVI. Oggi il Papa ha lanciato un appello a tutti i cristiani perché proseguono sulla via dell'unità per dare al mondo una testimonianza comune di fedeltà a Cristo. Il Papa ha voluto anche ricordare i grandi progressi raggiunti nell'ecumenismo nonostante i problemi tuttora presenti. Proprio per fare il punto sull'attuale cammino ecumenico, Philippa Hitchen della nostra redazione inglese ha parlato con il cardinal Walter Kasper, il presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. Sentiamo il suo commento proprio al microfono di Philippa Hitchen.
Questo tema viene dal Vangelo di Luca, ma abbiamo preso questo brano del Vangelo perché in quest'anno celebriamo il 100° anniversario della conferenza missionaria in Edimburgo, dove tutti i missionari erano d'accordo che il più grande ostacolo per la diffusione del Vangelo nel mondo è la divisione dei cristiani. E così ecumenismo e missione sono quasi gemelli, sono legati, perché come noi possiamo predicare la riconciliazione e l'unità e l'amore se noi cristi stessi siamo divisi? E questo è anche lo scopo dell'ecumenismo, di dare insieme testimonianza del Vangelo e dei valori del Vangelo. Il nostro tempo è bisognoso di questi valori e perciò ecumenismo non è soltanto una cosa accademica, ma la sua impronta anche per il mondo di oggi.
Quindi ci sono concreti segni di speranza per il futuro?
Voglio limitarmi a due segni. Il primo è il dialogo con le chiese ortodosse, che sono molto vicine a noi. Abbiamo fatto molti grandi progressi negli ultimi 10 anni. Il secondo segno è che ci sono gruppi da parte cattolica e da parte protestanti che si incontrano regolarmente, pregano insieme, pregano l'uni per gli altri e questi fanno un scambio di esperienza spirituale. Questi gruppi sono veramente un ecumenismo di base, prendono ciò che abbiamo raggiunto nei nostri dialoghi teologici, ma lo applicano alla loro concreta situazione e qui cresce qualcosa che può portare frutti importanti.
Avete sentito il cardinal Kasper al microfono di Philippa Hitchen parlare di questo ecumenismo di base, questo ecumenismo spirituale, era proprio quello di cui ci parlava il responsabile del SAE a Roma, Stefano Ercoli, ricordandoci questo appuntamento nella chiesa luterana di Via Sicilia di domenica prossima, che chiuderà un po' a Roma la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani per quanto riguarda l'attività del SAE. C'è da ricordare anche che nella parte iniziale dell'intervista il cardinal Kasper commentava questo, mi ero scordato di ricordarvelo, lo faccio ora, commentava la frase del Vangelo di Luca proprio dal capitolo 24 che ispira la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che stiamo vivendo quest'anno. Voi sarete testimoni di tutto ciò. Possiamo anche dire di questo, voi siete testimoni, questo annuncio del Vangelo che riguarda proprio le parole di Gesù risorto agli apostoli, che vuole sottolineare quest'anno come per testimoniare il Vangelo bisogna essere uniti. Ma abbiamo sentito nella prima parte di questa trasmissione Maria Vingiani, fondatrice del SAE, una delle figure storiche dell'ecumenismo italiano, ricordare come sia strettamente collegato il dialogo tra i cristiani con il dialogo che i cristiani hanno con i loro fratelli ebrei. Non a caso proprio la giornata del dialogo ebraico-cristiano apre la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, e non a caso il dicastero vaticano che si occupa proprio del dialogo con gli ebrei è proprio quello presieduto dal Cardinal Casper, cioè il Pontificio Consiglio per l'unità dei cristiani. Proprio al Cardinal Casper Filippa Itchen ha chiesto anche un commento sulla giornata storica vissuta domenica con la visita di Benedetto XVI alla Sinagoga di Roma. Sentiamo cosa ha detto il Cardinal Casper su questo tema.
Io penso che questa visita era un rafforzamento del nostro dialogo, perché le due parti hanno affermato che sono decisi di andare avanti nel dialogo, non soltanto in senso accademico, ma anche in scambio di valori. Penso che era molto importante ciò che il Santo Padre ha detto sui 10 comandamenti. Questa è una eredità che abbiamo insieme, ma è una eredità dell'umanità, e noi dobbiamo dare testimonianza di questi valori dei 10 comandamenti, perché sono ciò che il mondo di oggi ha bisogno.
Quindi si può dire che la visita è stata molto soddisfacente?
Sì, è andato molto bene dalle due parti. Sì, è vero, ci sono differenze fra ebrei e cattolici, e rimarranno fino alla fine del mondo. Ci sono anche concreti problemi, ma la differenza è se si risolve questi problemi nel contesto della ostilità o della amicizia. E adesso abbiamo costruito fiducia, amicizia, anche possiamo andare avanti, perché questo dialogo è un importante segno che anche dopo un lungo periodo di ostilità, di differenze, si può ricominciare per la grazia di Dio.
Ci sono anche stati dei momenti molto toccanti, soprattutto quando il Santo Padre ha stretto la mano ad alcuni sopravvissuti dei campi di concentramento.
Questo è sempre una situazione commovente se si incontra questi sopravvissuti della Shoah. Era anche commovente quando ha salutato il già capo rabbino Tuaf, che ha fatto un grande contributo per questa riconciliazione. Era in certo senso amico di Papa Giovanni Paolo II. So che sì, erano molti segni commoventi e anche incoraggianti.
Questo è il commento del Cardinal Casper alla visita di Benedetto XVI alla Sinagoga di Roma che si è svolta domenica. Grazie a Filippa Itchen per queste interviste. Noi ci fermiamo qui, siamo giunti al termine di questa diretta che abbiamo dedicato alla corrente settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che è stata anche al centro dell'udienza generale della catechesi pronunciata da Benedetto XVI durante l'udienza generale quest'oggi. Io vi ricordo alle 14 l'appuntamento con il Radio Giornale della Radio Vaticana. Ringrazio ancora Roberta Maccaroni alla parte tecnica, Maria Serena Tullio e Luciana Fantini in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.